il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questo non è un disco nuovo, però è talmente bello che secondo me potrebbe piacergli.
Sì, la traduzione italiana dei testi c'è?
No, quella no.
Mio figlio mi prendeva sempre in giro, diceva che avevo un difetto ai timpani perché ascolto solo canzoni italiane. Il disco è per lui e oggi volevo fargli un regalo.
E glielo faccio ascoltare?
Sì.
La stanza del figlio di Nanni Moretti del 2001, uno psicanalista che muore un figlio. La morte di un figlio è indubbiamente un trauma atroce, un trauma che ci si porta dietro tutta la vita. Oggi ho ascoltato, ero in macchina, ma mi sono fermato per ascoltare la meravigliosa intervista che ha fatto Alessandro Milan, Edith Brooke. Ho sentito questa donna scampata dal campo di sterminio raccontare all'indirizzo dei giovani che dicono Sigal come se fosse una cosa scherzosa e goliardica. Dice: mi ricordo quando eravamo nude nel campo di sterminio e ci sputavano i giovani dell'Hitlerjugend addosso nelle parti intime. E mi sono dato un'occhiata a quella che è stata la sua vita, un'esperienza che da sola basterebbe aprire un buco nero in intere generazioni. Lei e la sorella spostavano cadaveri per avere una razione in più di cibo, lei ancora porta addosso un trauma fisico, sorda un orecchio perché un tedesco gli ha spaccato la testa con un calcio del fucile. Racconti terrificanti, terribili, qualcosa che non sembra nemmeno appartenere all'umanità. Quello è sicuramente un trauma, eppure è sopravvissuta, eppure lo racconta. Poi andando avanti, quali possono essere altri traumi? Beh, trauma, le morti, le scomparse, le malattie, i dolori. Affrontare una malattia terminale, sicuramente traumatico. Poi andando a scendere, scemando, cos'è un trauma? Ma è un trauma, è un tradimento, la fine di un rapporto affettivo, una sventura professionale, un trauma, perdo il lavoro, è un trauma. Non ci sono passato, io so quanto possa essere traumatizzante, da un giorno all'altro ti trovi senza lavoro. So, come tutti sanno, quanto può essere traumatizzante un amore che finisce. Sono esperienze di solito relegate a un'età abbastanza giovane, ma accade anche in età avanzate. Una persona su cui contavi, ti rendi conto, ti tradisce, ma non solamente un tradimento dal punto di vista affettivo, sessuale o di relazione, un tradimento, un amico, ti rendi conto che non si meritava la tua fiducia. Una persona con cui hai diviso anni di lavoro, ti rendi conto che in realtà ha sempre tentato di fregarti. È un trauma. Traumi stiamo sempre scemando come qualità del trauma. Poi esistono traumi sicuramente importantissimi, ti muore un animale caro, ecco, è un trauma. Io ho seppellito cani, gatti, so quanto il seppellire il cane morto può essere qualcosa per elaborare un trauma. Poi andiamo avanti, traumi dati da circostanze naturali, tutti i terremotati sono traumatizzati, tutte le persone che hanno subito un'alluvione sono traumatizzate. Chi si è visto la casa portare via dalle intemperie della natura è sicuramente traumatizzato. E poi esiste tutta una serie di avvenimenti quotidiani che noi definiamo come traumi. Io sinceramente mi sono un po' stancato di questa sorta di inflazione del termine traumatizzato. Sai, l'ho trovata traumatizzata, questa cosa mi ha traumatizzato, mi ha detto una cosa che mi ha traumatizzato. È logico che nel lessico comune poi le parole si depotenzino, perdano la loro forza, la loro accezione primaria. Ma oggi non trovate che ci sia un eccesso di definizione di trauma. Mi piacerebbe sapere oggi, se vi domandassi, chi mi ascolta, se ha voglia di chiamare all'800240024, mi elencate qualcosa che avete considerato traumatizzante. Logicamente non tutti hanno avuto delle esperienze di trauma di serie A, il trauma lancinante, il trauma che è come se fosse qualcosa che si spezza dentro e non può più recuperare, puoi tamponarlo, puoi rabberciarlo, puoi rammendarlo, ma non può mai chiudere questa ferita perché qualcosa ti porterà dietro sempre. Poi i traumi a scendere, cosa aveva traumatizzato? Il fatto che l'hotel in cui siete andati in vacanza non era all'altezza delle vostre attese, avete trovato la stanza non come ve la meritavate, o che sei stati a una festa, a una cena con amici, vi hanno messo a disagio, siete usciti traumatizzati. Siete usciti traumatizzati da un incontro di lavoro, da una discussione con un collega, da un litigio con un amante. Da cosa siete usciti traumatizzati? O cosa definite oggi? La giusta misura per definire un trauma, sotto la quale poi sono cazzate, sono cose che non vale nemmeno la pena definire traumi. Definiamoli dispiaceri, definiamoli noie quotidiane. Ecco, questo è oggi il tema. 800240024, vorrei definire oggi quella che è l'unità di misura corrente di quello che è trauma, perché di fronte al racconto di Edith Bruck tutto sembra assolutamente di tono minore. Quello è il trauma numero uno, il trauma indimenticabile. Eppure su quel genere di trauma oggi c'è chi ha gettato una coltre di oblio, se no non si rebbe Seagal, non si inneggerebbe a Hitler, al Duce, ai fasti passati delle dittature nazifasciste. Se semplicemente si guardasse agli occhi questa signora che da decenni va in giro a raccontare. Ho già detto una cosa terribile, terribile per il pensiero contemporaneo, ma verissima. Gli ha chiesto Milan, e mi scusi il collega se lo cito, ma mi ha colpito, ma pensate può servire a questi ragazzi a fargli capire l'entità di ciò che è stato, che abbiamo attraversato noi uomini occidentali, su cui speravamo di non tornare più, portarli a vedere Auschwitz? Lei che c'è stato ha detto no, non c'ha più senso, è tutto ricostruito, sembra tutto finto, sembra tutta una ricostruzione. Andare lì non si prova quello che noi abbiamo veramente provato, il nostro dramma non può essere rivissuto. Poi vanno la sera a farsi la pizza, a ballare, e è finita la visita al campo di concentramento. 800240024. Innanzitutto, dottoressa Sabrina Bonino, buongiorno.
Buongiorno, sono Nicoletti.
Allora, ho fatto una lunga premessa e lei mi aiuterà, perché lei è psicologa, psicoterapeuta dell'ASL, ASL L2 di Savona, quindi sta nel pubblico, una persona che lavora nel pubblico. È supervisore EMDR, poi me lo spiegherà, è un metodo per trattare disturbi causati proprio da eventi stressanti, traumatici, è la desensibilizzazione e rielaborazione tramite movimenti oculari, è una sua tecnica, che qualcuno funzionerà, qualcuno no. Però trova azzardato la mia premessa di dire che oggi c'è una sorta di depotenziamento, banalizzazione del termine trauma.
C'è un uso comune che a volte, come dice lei, lo banalizza. Diciamo che bisogna dividere i due tipi di traumi. Noi terapeuti MDR consideriamo i T grandi, cioè i traumi che sono collegati in qualche modo alla morte o al rischio morte, e i T piccoli, che sono i traumi relazionali, che può essere un insegnante che mi umilia, un genitore che mi trascura, un amante che mi tradisce. E sono estremamente diversi.
Quindi esiste, come dicevo io, il trauma epico di serie A, quello che sì. Può aver vissuto la Bruck, dalla Bruck in poi, capito? E il trauma, diciamo depotenziato, sì, ti lascia una persona, un amore finisce, ti spezza il cuore, ci rimani male, ma non è morto nessuno, la vita continua. È facile dirlo, quando uno è fuori, quando uno è dentro poi dimagrisce, non mangia, passa le giornate a guardare le foto degli amori passati, si strugge nel seguire la vita della persona che ti ha lasciato. Però dovrebbe relativizzarlo rispetto al trauma di numero uno, quello che chiama il T1 lei, trauma 1.
Sì, diciamo che i grandi traumi sono proprio quelli che implicano in qualche modo un rischio o un pericolo di vita o un lutto. La questione è che i sintomi sono uguali indipendentemente dal trauma, nel senso che il terremotato, la persona torturata piuttosto che la persona mobbizzata o violentata hanno tutti lo stesso sintomo, la stessa categoria di sintomi, anche se le cause sono diverse.
Ma è una questione proprio organica, noi abbiamo un sistema di neurotrasmettitori che, adesso non lo so, poi mi dica se dico stupidaggini, vado sì, intuito, sì. Che si muovono di fronte a qualcosa che in qualche maniera ci destabilizza, si muovono alla stessa maniera, se noi stiamo in un campo di concentramento, vediamo la madre, la sorella, i parenti ammazzati, ogni giorno siamo sotto rischio di morte atroce, di tortura, sia che un fidanzato, un amante o un amante, una fidanzata dice basta, la storia è finita, oggi sto con un'altra. Agiscono alla stessa maniera, non c'è una gradualità di intervento.
C'è parzialmente, nel senso che quando noi viviamo un evento normale della nostra vita, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro lavorano l'evento e me lo mettono nel cassetto dei ricordi. Quando noi viviamo un evento che ci destabilizza, questo non riescono a lavorarlo, non riescono a farlo diventare un ricordo, è sempre presentificato. Le persone che ti parlano di un trauma le riconosci perché parlano di una cosa accaduta 6 anni fa, 60 anni fa, come se fosse accaduta 2 ore fa. Come se stesse ancora accadendo, proprio perché il trauma congela nella nostra mente le sensazioni corporee, le emozioni, le immagini che abbiamo vissuto in quel momento.
Allora possiamo dire, a me piace molto fare le metafore delle macchine che abbiamo costruito a nostra immagine e somiglianza, perché alla fine è una maniera per riflettere su di noi. Il trauma è come un file che non riusciamo a archiviare, cioè questo non te lo voglio archiviare, ti rimane sempre presente, sempre in primo piano. L'essere traumatizzati è avere l'impossibilità organica proprio di archiviare qualcosa che ci fa male.
È assolutamente così ed è proprio organico, nel senso che la tecnica MDR è una tecnica basata sull'evidenza scientifica. Se noi facciamo la risonanza magnetica alle persone che sono traumatizzate, vedremo che hanno un'amigdala e un ippocampo ridotti. Quando fanno l'elaborazione del trauma attraverso questa tecnica, si vedranno l'amigdala e l'ippocampo riprendere il volume normale, più tante altre cose.
Ma mi consenta, dottoressa, è come se ci fossero dei file che occupano lo spazio disco di queste due parti che lei ha citato, e quindi sono piene di roba e vanno svuotate, una cosa del genere?
Sì, è proprio così, vanno rielaborati e questo avviene attraverso una stimolazione bilaterale che rende nuovamente funzionante quello che è un meccanismo fisiologico di elaborazione dell'informazione.
Quindi diciamo la tecnica che usa, questa particolare tecnica, questa metodologia, lavora come quando uno porta un computer, dice, si è rallentato, lo porta da un esperto, dice benissimo, diamo una pulizia al disco, c'è un sacco di file che occupano la tua memoria, ti rallenta tutto, hai caricato dei piccoli programmi malevoli che ti occupano, insomma non procedi abbastanza bene, quindi bisogna fare questo tipo di pulizia. Sentiamo il primo ascoltatore, Emanuele da Padova, così entriamo nel concreto. Emanuele, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno.
Allora, mi lenti un T1, cioè un trauma di prima categoria, se l'ha avuto, o se no altre cose che l'hanno traumatizzata, che però entra nella categoria dei traumi
di prima categoria, sì, nel senso che ho subito un fallimento nel 2004 della mia azienda e con una famiglia che ha subito tutti un trauma proprio. Io credo che più mio personale, anche proprio per i figli che erano piccoli, non sapendo cosa succedeva, il cambiamento di casa e tutto. E sono d'accordo con la dottoressa che questa cosa non si cancella mai, non si dà per scontato assolutamente, e anche adesso posso dire che quando arriva magari una banale multa, quella busta verde si rievoca tutto e si riprende tutto.
Resti in ascolto, Emanuele. Poi ho notato, dottoressa Bonino, ha classificato come T1 qualcosa che in realtà è un T2.
Eh sì, perché i sintomi sono uguali e la busta verde della multa è quello che noi chiamiamo in gergo un trigger, un attivatore, un segnale che mi riporta all'esistenza del trauma antico. Però non è che non passano mai, facendo MDR passano, si rielaborano.
Si possono rielaborare, però sì, sì, vabbè. Non è che stiamo a fare lo spot l'MDR, è una tecnica che lei usa e usano delle persone, però non mi sento di dire che sarà il tocca sana per tutti i traumi, onestamente. Mi piace la sua consulenza. Chiaro, però se vado qui a comprarmi un panino adesso è chiaro che il mio droghiere mi dice che la mortadella che mi vende è la migliore del mondo. Diciamo che esiste un metodo dal suo punto di vista per fare questo tipo di lavoro. Noi ci fermiamo solo un istante per le informazioni della borsa, poi riprendiamo.
Melog.
quando la storia ha cominciato a prendermi, diciamo, questo interesse di questa persona verso di me, lui mi ha cominciato a raccontare che era stato spostato dall'Afghanistan, andato in un altro paese e che si trovava in un orfanotrofio a visitare dei bambini, che ci aveva la pena nel cuore, li voleva aiutare, e mi ha chiesto un contributo che io ho inviato.
Io ho fatto l'esperienza personalmente, e quello che si è presentato a me, che inizialmente ha presentato un falso profilo con una foto da giovanotto, alla quale io ho risposto: per me sei troppo giovane, arrivederci, grazie, mi ha poi detto: no, guarda che io ho 63 anni, mandandomi una foto invecchiata. E spesso e volentieri, per evitare il rischio di commettere errori, ti chiamano con dei nomignoli.
Con un'altra persona prendo un'altra fotografia di un innocente, di una persona che non sa niente di questa truffa, e mi presento come ingegnere, come medico e cose di questo genere.
Allora 800 24 0024, gli stiamo parlando dei traumi. Parto dalla mia idea che c'è forse una sorta di banalizzazione oggi, o inflazione del termine sono traumatizzato. Siamo tutti traumatizzati. Ci spiega la nostra ospite, dottoressa Sabrina Bonino, che è una psicologa, una psicoterapeuta che si applica in maniera particolare con la sua metodologia EMDR a occuparsi di traumi. Se fosse vero questo, lei mi ha detto: ci sono due tipi di traumi. Il trauma T1 è quello più grave, quello che mette a rischio la nostra vita, uguale morte, c'è un teschio sopra. E poi c'è il T2 e tutto il resto, che possono essere molto gravi, molto importanti, anche meno gravi, fino al trauma che questa mattina non mi ha salutato una persona che io avevo salutato. Faccio un esempio. Beh, il nostro organismo, i nostri neurotrasmettitori lavorano alla stessa maniera. Questo è un file che in qualche maniera dobbiamo sopportare in un luogo che normalmente deve essere libero da ricordi. Non viene archiviato questo trauma, e funziona così, noi funzioniamo così. Non è che siamo un sistema perfetto, non abbiamo capacità di definire la gravità del trauma. Quando qualcosa ci infastidisce non lo riusciamo a archiviare, cioè a metterlo nel dimenticatoio, nelle cose che non ci fanno male, è sempre lì presente che ci buca lo stomaco. Quelle che avete sentito in particolare sono delle signore che hanno subito trauma da queste famose truffe che si fanno a distanza, capito? Truffe sentimentali, abbiamo parlato all'infinito. Signore, madri di famiglia, donne anche non giovanissime necessariamente, attraverso gli strumenti digitali si invaghiscono di personaggi che sono sempre grandi combattenti in pensione, gagliardi ufficiali con figli malatissimi. Questi cominciano a spillargli i soldi fino a che alla fine viene fuori che è una truffa. Finita la truffa dice: finito l'inganno, non devi più pagare, capito che dietro quella foto c'era un'associazione a delinquere, ma la truffa affettiva in effetti lascia comunque dei profondi traumi. Lei ha trattato donne con questo tipo di problema, che mi sembra una delle ultime declinazioni della disillusione amorosa, chiamiamola così, perché entrano in gioco delle circostanze singolari, l'interfaccia digitale, via dicendo. Come si esce da questo tipo di delusione?
E si esce con una terapia. Io ho applicato dei test a queste persone truffate da un punto di vista affettivo, e avevano gli stessi punteggi delle persone che ne arrivavano da un terremoto o da un lutto importante, quindi avevano una sintomatologia molto acuta sia loro che i loro parenti a cui ho applicato i test. E bisogna tenere presente che questi delinquenti, perché sono bande organizzate di mafia molto ben, molto specializzate.
Ne abbiamo parlato tantissimo, certo, sì. Vanno a colpire nella parte più debole della nostra società adesso, il bisogno di essere amati, seguiti, di essere importanti per altre persone, lo fanno in forma indiretta tramite strumenti digitali. Le persone magari non hanno un'alfabetizzazione così acuta dell'uso di questi strumenti, e sono portate a credere che quello veramente sia una persona interessata a loro. Può durare anni, però dopo ci si trova doppiamente. Prima ci si sente presi in giro, ma non è come essere presi in giro da un amante, presi in giro e derubati i propri soldi, quindi l'interesse era quello lì.
La questione è anche che queste vittime delle truffe affettive subiscono una messaggistica pazzesca da parte di questi seduttori online, entrano nella loro vita, diventano il confidente, diventano li isolano dalle loro relazioni vere, facendo diventare questa relazione virtuale come la più importante. Quindi quando questa crolla stanno veramente male.
Ma certo, è una forma di vampirismo affettivo,
sì,
che la società predigitale conosceva soltanto con dei grandi manipolatori, i rovina famiglie o le rovina famiglie, i seduttori seriali, ma non esisteva una possibilità di entrare a farti un massaggio interiore così forte, così potente, quotidiano, ad ogni ora, se non ci fossero stati gli strumenti di intrusione digitale.
Assolutamente, assolutamente. Un'alfabetizzazione su questo punto è molto importante, per quanto ogni tanto anche dei ragazzini giovani vengono coinvolti in queste truffe e anche in modo molto pesante. Poi la loro relazione, abbiamo avuto un suicidio l'anno scorso di un ragazzino.
L'età, diciamo, in qualche maniera incide sulla possibilità poi di dare una giusta collocazione al trauma, rielaborarlo, riportarlo al posto giusto, archiviarlo. È più facile per i ragazzi giovani farlo?
No,
è indifferente,
è importante usare un metodo efficace, non è collegato all'età. Non è collegato all'età, anzi,
quindi, no,
anche le persone anziane possono rielaborare traumi importanti.
Questo è importante perché siamo portati a pensare, dice, vedi, si è innamorato come un ragazzino e si prende in giro una persona attempata, ma funzioniamo alla stessa maniera finché abbiamo lucidità e testa, penso, immagino, non esiste il ragazzino che si lascia turlupinare e la persona grande che invece ormai è immune. Ma sentiamo altri ascoltatori. Alessandro da Ferrara, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, io ho subito un furto nella mia casa e sotto io avevo esattamente il ladro bassista che mi teneva praticamente con una macchina fotografica di mio padre, la voleva acquistare e voleva sapere tutti i particolari, e sopra c'erano due, tre, quattro persone che mi hanno svuotato la casa.
Però Una cosa organizzata.
Ma la stranezza è che dopo sei mesi questo uomo qua mi ritorna in negozio con una signora che doveva fare un paio di occhiali, con una pettinatura strana, e io che ho una memoria fotografica, perché ho sempre fatto il fotografo da una vita, quindi i dettagli, io dicevo, ma io questo uomo qua, io lo conosco, e devo dire la verità che purtroppo mi è successo quando poi è uscito, ma era il ladro che mi teneva, diciamo, tecnicamente fermo in negozio, io non ho neanche sentito sopra, perché io ho negozio sotto e appartamento sopra, quindi non ho sentito nessun tipo di rumore, né nulla, però quel signore lì, dopo che è uscito, quarto d'ora dopo, 20 minuti dopo, ma era il ladro quello lì. E la stranezza è chiaramente questo trauma di essermi stata violata la mia intimità. Devo dire la verità, da allora che sono passati più di 10 anni, ho un sonno più leggero, non è più tranquillo, perché la mia identità...
Quindi le incide nel sonno aver avuto questa esperienza. Sì, ma mi faccia capire, lei ha avuto lucidamente la sensazione di aver riconosciuto il ladro, e qualche meccanismo che lei non controlla gli ha bloccato una reazione? Lei sapeva che era il ladro, però non ha avuto modo, coraggio, maniera o lucidità per fermarlo? Beh, o l'ha capito solo dopo?
L'ho capito dopo, è per quello che dopo il trauma che mi è rimasto dal punto di vista del sonno, e ho detto, ma cavolo, dopo che è uscito un quarto d'ora, ma era lui, potevo dirgli, mi ha fregato la fede di matrimonio, mi ha fregato pochissima roba, addirittura, non so, per dispetto mi hanno portato via, mi pare, l'asse da stiro con la stirella, una sciocchezza, una cosa del genere lì, proprio perché non sapevano cosa prendere. Però
era un po' morti di fame, veramente, la stirella.
Non sono riuscito a fermarlo in quel momento lì, a dirgli anche due parolacce, ecco, perché poi è uscito. Quando lui è rientrato 6 mesi dopo con una signora a fare un occhiale, non ha detto nessuna parola. Aveva un riporto che sembrava Zorro, dicevo, ma questo uomo qui con sto riporto qua, ma io sempre, perché era venuto, diciamo, sempre con un'altra tipologia
Una bella faccia tosta comunque, è tornato al negozio dove aveva fatto da palo per una rapina, quindi... era abbastanza, ha un senso di impunità abbastanza forte per tornare da lei proprio.
Sì, sì,
forse la sorvegliare se era in grado di ripetere forse il furto. Sento un altro ascoltatore, poi chiedo alla dottoressa Bonino un suo commento. Luigi da Roma.
Ah, sono io, sì. Il discorso si è un po' evoluto nel frattempo, perché ero partito con un'idea, ma adesso attualmente non ha molto senso.
L'esprima.
Solo un'idea così. Cioè, di fronte a una realtà di pericolo, che è quella del trauma, chiamiamolo così, cioè, si dice ormai che o si scappa o si affronta. Allora, io quello che mi chiedo, io ho avuto anch'io i miei traumi, parlava prima di quella persona che gli hanno rubato in casa, mi hanno rubato anche a me in casa ed ero presente in casa, non me ne sono manco accorto, però per fortuna diciamo non è successo niente, nel senso che sono entrati e sono usciti perché si sono accorti che io c'ero. Allora dicevo, o si affronta il proprio trauma e lo si guarda in faccia, lo si analizza, lo si interiorizza, lo si, come dice lei, se ne fa un file e si mette bene in testa, e uno così sa che esiste e può sopravvivere con molta più tranquillità e serenità, oppure fugge, cioè fa finta che questo trauma non sia mai esistito, e allora
penso che far finta è un po' difficile, perché ti insegue sempre, se è un pensiero ricorrente non ti lascia in pace, non è che dici oggi ti lascio a casa, rimane dentro. Poi la maniera per elaborarlo, o ci si affida a degli specialisti, ognuno trova le maniere sue. Io sono stato anni a allucinare come avrei ucciso una persona, non l'avrei fatto mai, però mi serviva molto a superare, diciamo, il trauma di questa persona che mi ha fatto veramente del male. E niente, ogni sera pensavo, cioè, pensavo le maniere più assurde, con lanciafiamme, con le bombe a mano, con il veleno, mettendo gli serpenti nella vasca da bagno, che ne so, però mi è servito. Alla fine oggi ci faccio una risata sopra. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Sto parlando di traumi, ne parlo con la dottoressa Sabrina Bonino, con una psicologa, una psicoterapeuta della ASL L2 di Savona, è una supervisore EMDR, che è una tecnica che è utile per lavorare sui traumi, si chiama desensibilizzazione e rielaborazione tramite movimenti oculari, però ognuno ha libertà e modo di scegliere le maniere che meglio crede per elaborare i traumi. Ci sono anche maniere autarchiche, personali. Mi scrive un amico che avete sentito ieri, Mirko, che ieri abbiamo cantato allegramente, dice: è un uomo di spettacolo, un uomo che fa cabaret, un uomo che suona, un uomo che fa sempre ridere, sempre una battuta, però anche lui ha il suo trauma. Ho visto mio padre malato di tumore al cervello, legato a un letto di ospedale, sfarfugliando e contorcendosi. La sera stessa mi sono imposto di non rinunciare a fare lo spettacolo al Salone Margherita, dove mi esibivo come donna baffuta. Sarebbe morto le prime ore del mattino successivo. Ogni volta che faccio spettacoli rivivo questo momento e trovo motivazione nelle mie scelte di vita. E questa è un'altra maniera, perché il trauma che rimane sempre presente, come ci ha insegnato la dottoressa Bonino, e non se ne va, ognuno poi ci lavora come crede. Faccio parlare solo Monica da Padova, che è la prima donna che chiama oggi sui traumi, e mi interessa, se no sembra che gli unici traumatizzati sono i maschi. Monica da Padova.
Sì, salve, grazie di avermi richiamata. Allora, intanto grazie per la trasmissione, perché va a toccare tanti punti delicati. Io porto l'esperienza di mia figlia, all'epoca aveva 16 anni, è stata purtroppo fortemente bullizzata all'interno della classe, non solo dai compagni coetanei, ma purtroppo soprattutto dai docenti. Il trauma era all'inizio, anche noi sinceramente abbiamo faticato a capirlo e a identificarlo, è diventato talmente grande e grave nella sua testa da portarla ad una grave forma di depressione, anoressia, con attacchi frequenti e molto intensi di panico e ansia quotidiana praticamente. Dopo aver sentito e consultato vari esperti, purtroppo con esito negativo, siamo arrivati ad una specialista meravigliosa che adotta il metodo EMDR. E Aurora adesso, all'epoca aveva 16 anni, ne ha 18, per cui è da parecchio tempo che noi combattiamo con questo trauma. E solo adesso con questa specialista, grazie al metodo, grazie alla specialista, alla sua empatia, tanti fattori, per carità.
Sì, Monica, una cosa molto veloce. Non è detto che questo metodo funziona con una persona, poi funziona anche con gli altri. Io sono molto attento quando mi vengono proposte le soluzioni miracolose. Sono contento sua figlia abbia superato questo problema, ma è molto personalizzato l'intervento in questo caso. Poi quando si parla di, diciamo, di interventi tipo clinico, io non ho strumenti, ci sono trasmissioni specializzate su questo. Per quello che oggi mi interessa è capire come la gente valuta il trauma, poi come l'avete risolto. Non è un problema in questo momento oggi a me, non parlo di soluzioni, voglio solo capire cosa allucinate come trauma, cosa sentite come trauma. Dubbiamente una figlia bullizzata con la complicità del corpo insegnante, certo che è un trauma, e si mette in discussione il mondo intero, è difficilissimo. Non credo che si entri in una, poi non sono io a doverlo dire, in un problema di disturbo alimentare soltanto per questo, sono un'infinità di cause, e penso che poi non possiamo parlare noi di traumi altrui, anche se siamo genitori. I traumi dei nostri figli è qualcosa che gestiscono i nostri figli. Una madre che già racconta il trauma della figlia è qualcosa di diverso rispetto a quello che ha vissuto la figlia, in cui probabilmente ci sono parti anche che riguardano il comportamento dei genitori. Andrea da Faenza, buongiorno.
Buongiorno, piacere risentirla. Premetto che la trasmissione l'ascolterò dopo, quindi non so di cosa si è parlato di preciso. Il mio è un argomento molto più blando. Nel 91 ascolti Nirvana per la prima volta, il gruppo musicale, me ne innamoro, avevo 14 anni, quindi ero piccolo. Il giorno che morì Cobain, io mi ricordo ancora a scuola, ho passato tutto il tempo a sfogliare il calendario che avevo dei Nirvana dell'anno prima, proprio in maniera devastata. Questo mi portò, col fatto che loro vennero a suonare nelle zone vicino a casa mia, anzi dovevano proprio suonare a Faenza, a non vederli perché ero piccolo, perché comunque così, ma circondato di amici che li hanno visti. Io da allora fino adesso praticamente vado a vedere tutti i concerti nell'ambito rock, dove posso ovviamente permettermelo, per non perdermi e avere il rimpianto di non aver visto tale artista, tipo Bowie, Prince. Però la cosa particolare è che mi scoccia più quelli che non ho visto che chi ho visto, nel senso che potrei vantarmi, tra virgolette, ovviamente si parla di cose futili, di aver visto molti gruppi, ma magari mi scoccia non aver visto quello che è morto, un Michael Jackson che venne a Milano l'unica volta, mi pare nel 92, ma tutti i ricordi ovviamente falsati anche dall'età, dal tempo. Però
poi non lo dica,
perché
se la sentono gli artisti si tocca alle palle dicendo questo ci viene a vedere perché dopo moriamo. Tenga sfumata questa sua bisogno di vedere le persone perché sennò muoiono e poi non le vede più, capito? Anche se poi logicamente è così, però mi sembra che non azzardo, io non sono assolutamente, che per lei è più importante che gli altri, che poter dire agli altri che c'è stato, perché se posso vedere qualcosa possa assomigliare a un trauma nel suo racconto, è che tutti gli amici l'avevano visto, lei era l'unico del gruppo che non l'aveva visto. Allora vediamo se ci conclude la dottoressa Sabrina Bonino su quello che hanno detto gli ascoltatori in generale. È possibile fare una valutazione, conteggiare quello che può essere una media di ciò che è considerato trauma?
Conteggiare una media di ciò che è considerato trauma. Quando una persona è traumatizzata, questi pensieri ricorrenti, notturni, diurni, che tormentano, ansia, attacchi di panico, come parlava la mamma della ragazzina bullizzata, c'è proprio un rapporto pesante con la quotidianità. Il fatto che la mamma della ragazza ne parlasse con così tanto afflato, probabilmente anche perché i genitori in qualche modo rivivono i traumi dei figli, se i figli non stanno bene non sono sereni neanche loro.
Sì,
non so se ho risposto.
Sì, 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 ognuno parte dalle sue esperienze personali. È chiaro che ai genitori, fra i compiti dei genitori c'è anche quello di pensare a traumi dei figli, è logico, capita spessissimo a tutti i genitori con un figlio che vede che ha delle fragilità e gli consigli di andare da uno specialista, però per quello che io so, per quello che è stata la mia esperienza, lì finisce l'interesse del genitore sul trauma del figlio, perché se lo affidi allo specialista tu non devi sapere più niente di quello che funziona con lo specialista, va con lo specialista, vedi il ragazzo più sereno o meno sereno, stai più tranquillo o meno tranquillo, ma non è che poi entri per avere il report quotidiano di come è andata alla terapia con lo specialista. Ci fermiamo qua, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie alla dottoressa Bonino, ci sentiamo domani.